Radio Giornale.
Con l'aumento dei contagi in tutta la Svizzera cresce anche la preoccupazione del mondo economico. Ci si prepara a nuovi provvedimenti per scongiurare un secondo lockdown, ma si chiede proporzionalità. Dall'obbligo della mascherina anche in eventi privati al divieto di ballare. I suggerimenti dei direttori della sanità dei cantoni della Svizzera orientale. In mattinata i grigioni illustreranno le proprie scelte. Al via la campagna per la sostituzione di Bixio Caprara alla presidenza del PLR ticinese. I tre candidati si sono presentati ieri sera al comitato cantonale. Il consigliere federale Alain Berset incontrerà oggi il comitato direttore della conferenza dei responsabili cantonali della sanità. In discussione ci sono altre eventuali misure preventive contro la diffusione del coronavirus, come la promozione del telelavoro o un obbligo generalizzato delle mascherine nei luoghi pubblici. Insomma, nuove misure a livello nazionale non sono escluse. L'obiettivo resta quello di evitare un secondo lockdown e l'economia ne teme già gli effetti negativi, ma le sfumature sono molte e il padronato cerca di mettere le mani avanti. Il servizio è di Alan Crameri.
La ristorazione è stato uno dei rami più colpiti con la chiusura imposta dal 17 marzo al 10 di maggio. Ora il presidente di GastroSuisse, Casimir Platzer, confida che anche di fronte a una seconda ondata si rinunci a misure drastiche, anche se non si fa illusioni, un giro di vite arriverà.
Ma con le cifre attuali penso che ci saranno delle restrizioni in più e ogni restrizione fa male.
Attualmente non si registrano focolai riconducibili a locali pubblici, chiede quindi proporzionalità.
Bisognerebbe vedere cos'è efficace e cosa non serve a niente.
Gli fa eco Enrique Schneider, sostituto direttore dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri.
È stroh die Situation zu kommen, dass die Kantone mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Teme misure sproporzionate da parte dei cantoni e dice che in questa fase il mondo economico viene ascoltato un po' poco dalla politica.
Im Moment wird die Wirtschaft nicht gut genug gehört.
Marco Taddei, dell'Unione Svizzera degli Imprenditori, ha invece fiducia nelle autorità. È l'epidemia che lo inquieta.
C'è molta incertezza e non si vede l'uscita dal tunnel. Non si sa bene se sarà fra qualche mese o addirittura fra qualche anno.
La ripresa rapida dell'economia dopo la scorsa fase di confinamento, secondo lui, è difficile che possa ripetersi una seconda volta.
E tra poche ore il governo grigionese comunicherà nuove misure. Un adattamento dei provvedimenti è atteso oggi anche da Turgovia e San Gallo. Dettagli ancora non se ne conoscono, ma probabilmente verranno seguiti i suggerimenti emanati ieri dai direttori della sanità dei cantoni della Svizzera orientale. Quali sono? Ce li illustra Roberto Scolla.
Tre le raccomandazioni che i consiglieri di Stato responsabili della sanità dei sette cantoni della Svizzera orientale e del Principato del Liechtenstein hanno sottoposto ai rispettivi governi per l'implementazione. Ognuno sarà poi libero di applicarle come e nei tempi che riterrà più opportuni. Al primo posto vi è l'obbligo di usare le mascherine in occasione di incontri o eventi privati e pubblici con più di 30 partecipanti. Comune a tutti dovrebbe poi essere anche il divieto di ballo, senza che però siano chiuse discoteche e club. Infine, nei ristoranti e nei locali le consumazioni dovranno avvenire da seduti. Insomma, questa la linea o la strategia comune dei capi dipartimento. Ogni governo sarà però libero di agire come meglio crede. E questo vale anche per l'obbligo generalizzato della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, che viene lasciato alla discrezione dei singoli cantoni.
Liberalismo, vicinanza al popolo e coraggio. Possono essere riassunti così i discorsi dei tre candidati alla presidenza del Partito Liberale Radicale ticinese. Il terzetto si è ufficialmente presentato ieri sera al comitato cantonale che si è riunito a Lugano, dando così il via alla campagna che culminerà fra poco più di un mese, quando il congresso eleggerà chi prenderà le redini del partito dalle mani di Bixio Caprara. A seguire la serata c'era per noi Pervin Cavaccioglu.
Tre profili diversi, tre persone disponibili sul medio-lungo termine, perché ora il Partito Liberale Radicale Ticinese ha bisogno di una presidenza lunga per dare una svolta. Anche per questo è stata esclusa la co-presidenza. Quali sono allora il punto forte e il punto debole dei tre candidati? Nelle loro risposte, il sunto dei loro discorsi. Natalia Ferrara, classe 1982, gran consigliera.
Un punto forte è sicuramente quello di difendere la cultura liberale. Il punto debole forse per alcuni che prima per me viene la cultura liberale e poi viene il Partito Liberale. Credo che se davvero insieme sapremo lavorare ai nostri valori per tutta la collettività, sapremo anche trovare di nuovo un po' più di entusiasmo anche agli appuntamenti alle urne.
Emilio Martinenghi, classe 1958, già sindaco di Coreglia, manca dalla politica attiva da 9 anni.
Ecco, il punto debole l'ha detto, io non faccio parte dell'apparato politico e quindi questo è sicuramente un punto debole che può essere visto anche come una forza, perché mi permette di essere libero nel pensare, nel dire e anche nell'azione, mi permette anche di essere libero nel portare un punto critico alla politica quando si sente un forte bisogno di avvicinarla alla società civile.
Alessandro Speziali, classe 1983, vice capogruppo in Gran Consiglio.
Alcuni potrebbero pensare che la mia generazione potrebbe essere un punto debole, io ritengo invece che sia proprio questo il mio punto forte, perché le grosse sfide che ci troviamo ad affrontare, penso al mercato del lavoro, la sfida ambientale, la mobilità e la formazione, sono proprio 4 temi prioritari che concernono soprattutto la mia generazione e quelle che vengono dopo.
L'ultimo banco di prova sarà il congresso del prossimo 22 novembre.
L'accordo commerciale tra Unione Europea e Regno Unito è alla stretta finale. Per i leader dei 27 riuniti a Bruxelles ci sono prospettive per chiudere, ma Londra deve fare un altro sforzo. Richieste che deludono la Gran Bretagna e per oggi atteso un intervento del primo ministro Johnson. Ma sentiamo da Bruxelles Thomas Miglierina.
Su 3 punti le posizioni sono ancora troppo distanti, spiega Michel Barnier. I meccanismi di gestione dell'accordo, le norme contro la concorrenza scorretta e la questione della pesca. Ma il tono del capo negoziatore europeo è incoraggiante. Ho proposto alla controparte di vederci lunedì a Londra, di lavorare anche nel weekend se serve e di continuare poi a Bruxelles con l'obiettivo di chiudere per fine mese. Un tono che contrasta con la netta delusione britannica. David Frost scrive di essere deluso e sorpreso dal fatto che secondo l'Unione l'unica a scendere a compromessi debba essere la Gran Bretagna. Il capo negoziatore britannico preannuncia anche per oggi una reazione del premier Boris Johnson. L'Unione Europea sembra aver messo la palla nuovamente nella metà campo britannica, ma dietro l'esibizione di unità tra i 27 si intravedono le preoccupazioni. Per Mark Rutte, premier dell'Olanda, che è uno dei paesi più esposti alle conseguenze negative di un eventuale non accordo, mancare l'intesa a questo punto sarebbe folle.
Andiamo negli Stati Uniti. Non hanno potuto dibattere faccia a faccia perché il presidente Trump ha rifiutato un confronto virtuale in videoconferenza e allora ognuno si è ritagliato un proprio spazio da solo in televisione alla stessa ora. E quanto hanno fatto i due candidati alla presidenza la notte scorsa? La corrispondenza è di Cristiano Valli.
Because they've done a great job. We had the strongest economy in the world. We closed it up. The vaccines are coming out soon.
Ho fatto un ottimo lavoro, abbiamo l'economia più forte del mondo, avremo presto un vaccino, non abbiamo mai avuto tanti posti di lavoro. L'anno prossimo sarà meglio di quanto è mai stato.
Next year is going to be better than ever before.
I toni dell'incontro sono quelli di un interrogatorio. Il presidente riporta ogni volta la conversazione attorno ai propri punti di forza. Incalzato dalla giornalista Savannah Guthrie, rifiuta di prendere le distanze da QAnon, di cui dice di apprezzare le posizioni contro la pedofilia, ma ammette di avere debiti per 421 milioni di dollari ed è costretto infine a formulare una poco convinta condanna dei suprematisti bianchi.
And the next question is, am I worthy of your vote? Can I earn your vote? And the answer is, there's two things I think that
tutt'altri i toni di Joe Biden a Filadelfia. Il candidato democratico ha ribadito di voler essere il presidente di tutti e si è quasi costantemente rivolto al pubblico cercando di spiegare perché secondo lui merita il voto degli americani. Per quasi 1 ora e mezza ha illustrato il suo programma in tema di tasse, Covid, politiche energetiche, diritti dei transgender, rivisitando anche un passato politico in parte problematico, soprattutto per il voto afroamericano. In particolare, Joe Biden ha ammesso di aver sbagliato nel 1994 ad appoggiare la Crime Bill, quella riforma della giustizia che nei risultati ha fortemente penalizzato le comunità nere.
Was it a mistake to support it?
Yes, it was.
IKEA è sotto inchiesta in Svizzera per false dichiarazioni sulla provenienza del legno usato per i suoi mobili. Da parte sua, l'azienda svedese respinge ogni accusa. Sentiamo il servizio di Mirko Priuli.
Di che tipo di legno è fatto un mobile e da dove proviene questo legno è un'informazione alla quale tutte le aziende che operano nel settore devono attenersi. Questo vale anche per IKEA, contro la quale tuttavia la Confederazione ha avviato recentemente un'inchiesta amministrativa per false dichiarazioni. Dubbi sulla reale provenienza del legno impiegato dal mobilificio per i suoi prodotti sono stati sollevati dal fondo Bruno Manzer, che da anni si occupa della conservazione delle foreste pluviali.
Wir haben festgestellt, dass IKEA entweder keine Angaben zu Herkunft und Holzart macht oder missbräuchliche Sammelbezeichnungen verwendet.
Abbiamo notato che da IKEA le etichette spesso mancano o indicano una provenienza troppo vaga dei legni usati, ha dichiarato Thomas Schelle del fondo Manzer ai colleghi di SRF. A fine agosto il fondo ha così denunciato l'azienda svedese al Dipartimento federale dell'economia e all'Ufficio federale del consumo. IKEA respinge però ogni accusa. In molti negozi di mobili, così anche nelle filiali svizzere del gruppo, può succedere che manchino delle etichette, ha ribadito Orel Ozenen, membro del consiglio di amministrazione.
Das hat einen einfachen Grund. Für uns ist das ein manueller Prozess. Wir müssen die händisch anbringen und es kommt immer wieder vor, dass solche Labels bei uns im Laden fehlen.
Aggiungere le etichette di dichiarazione è per noi un procedimento ancora manuale. Nelle nostre filiali svizzere ne sostituiamo circa un centinaio ogni giorno perché mancanti o andate perdute.
Wir ersetzen circa 80 bis 100 Labels pro Tag in jedem Einrichtungshaus, weil die einfach verloren gehen.
Dichiarazione la sua che non ha convinto a quanto pare il Dipartimento dell'Economia. Il procedimento penale amministrativo, il primo di questo genere in Svizzera contro una società, dovrà così far luce sui sospetti che il mobilificio svedese prenda troppo alla leggera la questione della provenienza del legno. Per IKEA, fino alla conclusione dell'inchiesta, vige comunque la presunzione di innocenza.
È il momento delle notizie sportive con David Conti.
Buongiorno e ben ritrovati. Iniziamo dall'hockey e dalla vittoria 8-1 della Ginevra contro il Lanao, avversario quest'ultimo stasera dell'Ambre Piotta. Il tecnico dei biancoblu, Luca Cereda.
Dobbiamo insistere anche se non succedono le cose subito, ecco, cosa che invece in casa con Rappi abbiamo smesso di fare dopo il terzo tempo. Abbiamo giocato un po' più disuniti, un po' più individualisti e poi si paga il prezzo abbastanza rapidamente.
Intanto il Davos ha annunciato il ritorno di Joe Thornton, che rimarrà nei Grigioni fino all'inizio della NHL. Il 41enne attaccante, avendo il passaporto svizzero, non conterà come straniero. Nello sci, Wendy Holdener sarà il cancelletto di partenza nel gigante di domani a Sölden. La svitese si è detta pienamente recuperata dall'infortunio al perone. Nel calcio, dopo la pausa nazionale, torna il campionato svizzero con un turno completo di Challenge League. Questa sera Chiasso ospita il Thun. Infine gli europei di mountain bike del Monte Tamaro, medaglia di bronzo per la Svizzera nella staffetta alle spalle dell'Italia e della Francia.